Allora, questa sera i pensieri che volevo condividere, che il Signore ha messo sul mio cuore di condividere con voi, diciamo che riprendono un pochino quello che avevamo visto 2 settimane fa e poi nel proseguo del messaggio ci sposteremo un attimo, ma vedrete che quello che vedremo sarà piuttosto attinente. Il titolo che ho voluto dare, che mi sembrava raccogliesse un po' quello che era ciò che il Signore aveva messo nel mio cuore, è questo: lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. La volta precedente abbiamo meditato un pochino, abbiamo cercato di scavare un pochino più addentro a quello che è il tema della tentazione. Abbiamo visto che è un tema piuttosto importante, che direi che tema che tocca da vicino il credente abbastanza potentemente. Abbiamo visto che il principio che innesca e il principio che fa ascendere la tentazione nel cuore dell'uomo è la concupiscenza. Avevamo detto, per dare un esempio, la concupiscenza è come un reagente che va un po' a scombinare, come una soluzione chimica che è in equilibrio. Quando interviene questo reagente della concupiscenza, il nostro cuore suscita, ed ecco che noi siamo, per mezzo d'essa, quindi con la crescita, alimentando questo pensiero concupiscente, noi siamo attratti verso la tentazione. Quindi, al di là di quello che potremmo erroneamente essere portati a pensare, noi non siamo assolutamente tentati da Dio. Infatti avevamo meditato su questa parola, che il Signore non tenta, ma il Signore bensì prova. È importante questa differenza, questa, potremmo dire, sottigliezza, anche se sottigliezza non lo è per niente, perché il Signore ha un obiettivo. Se l'obiettivo del Signore è quello della prova, affinché ce ne venga del bene, come dice Deuteronomio al capitolo 8, l'obiettivo primario del maligno, di Satana, è quello appunto di indurre in tentazione. Quindi sono due scopi, due obiettivi, due strade completamente diverse. Abbiamo visto abbiamo analizzato la prima tentazione che viene fatta dal maligno nei confronti del Signore Gesù, in Matteo capitolo 4, che è la tentazione in cui il maligno dice al Signore: se tu sei il figliuolo di Dio, allora di a queste pietre che divengano pani. E questo è, secondo me, a seconda di quello che il Signore ha detto nel mio cuore, è proprio una delle tentazioni fondamentali che coinvolge principalmente il corpo, in questo caso, ed è proprio una cosa che tende, come vedremo che sono generalmente tutte le tentazioni, tendono su questo pensiero, tende a fare spostare il nostro pensiero sull'indipendenza da Dio. Tu hai le capacità di farcela, tu non hai bisogno di Dio. In un certo qual senso tutte le tentazioni, tutti i pensieri che tenta di intrufolare nella nostra mente il maligno, il diavolo, mediante la sua astuzia, mediante la sua seduzione, sono questo pensiero: tu puoi farcela senza aver bisogno di Dio, e altro ancora, non curarti delle conseguenze, perché non ce ne saranno, come vedremo. Abbiamo visto una cosa interessante, che direi che è veramente fondamentale, che la risposta del Signore Gesù a questa macchinazione, la chiamerei così perché di fatto è una macchinazione del maligno, è la risposta utilizzata secondo la parola di Dio, la risposta della parola di Dio. Gesù risponde: sta scritto. Sta scritto che cosa? Che non soltanto di pane vivrà l'uomo, ma vivrà altresì di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. E questo cosa dice a noi? Cosa dice a noi come credenti? Dice che noi viviamo per ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Quindi cosa significa? Che se noi vogliamo vivere, dobbiamo in qualche maniera dipendere da ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno, perché se non c'è vita, c'è ovviamente la morte, non ci sono vie di mezzo, o la vita o la morte. E questo deve essere un punto fermo nella nostra testa. Quindi la domanda che ci abbiamo posto è questa, che vi ripropongo perché è una domanda importante. Considero io, considero la scrittura come parola che mi dà vita, come la cosa la più importante della mia vita, la considero la parola di Dio a questa maniera, perché è chiaro, come ci dice la scrittura, avevamo pensato anche a Deuteronomio, capitolo 32, versetto 47, quando dice questa parola non è una parola purché sia per te, non è una parola così, ma è la tua vita. E questo per noi è veramente importante. Quindi abbiamo detto che le risposte vaghe, siccome la risposta di Gesù fu una risposta decisa sulla parola di Dio, abbiamo detto che le risposte vaghe, le risposte sdrucciolevoli, le risposte che lasciano spazio nel nostro cuore ovviamente, ma non solo risposte di tipo verbali, anche risposte che sfociano in un'azione ovviamente, perché la parola è parola, ma come noi agiamo spesso è un'altra cosa. Quindi ciò che noi facciamo, come noi rispondiamo alle cose, questo mette in evidenza quello che realmente c'è dentro al nostro cuore. Per cui questa parola, se è la nostra vita, noi agiremo in maniera tale che questa parola mostri effettivamente che codesta parola è la nostra vita. E avevamo visto che nella risposta di Eva, in Genesi capitolo 3, versetti 2 o 3, questa cosa non accade. Avevamo visto che la risposta di Eva, l'altra volta avevo sorvolato un po' e volevo tornarci sopra perché ci sono altri punti che secondo me sono per le nostre vite interessanti, è una risposta che non è così attinente alla parola di Dio. In seguito ovviamente alla domanda istigatrice del maligno, come accade spesso a noi quando ci vengono dati degli input che non sono per niente affini a quello che è la scrittura e alla parola del Signore. In Genesi dice: e la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino il Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. Quindi la risposta di Eva non è attinente alla parola di Dio. Perché? L'altra volta abbiamo visto un punto che non lo sto a riprendere, abbiamo visto che manca, prima di tutto mangia liberamente, che è una cosa fondamentale del comandamento di Dio, Genesi 2, versetti 16 e 17, e ogni albero, quindi queste due cose sono fondamentali, mangia pure liberamente di ogni albero che è nel giardino. Per di più, Eva chiama questo, dice dell'albero che è in mezzo al giardino. Il Signore non aveva detto dell'albero che è in mezzo al giardino, ma aveva detto bensì dell'albero della conoscenza del bene e del male. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo fare grande attenzione a quello che dice la parola di Dio. Dobbiamo fare grande attenzione anche ai termini che utilizza la parola di Dio. Perché se poc'anzi abbiamo detto che questa parola è la nostra vita, noi dobbiamo assolutamente essere oculati, e poi vedremo più tardi come, ai termini utilizzati dalla parola di Dio, perché i termini, ciò che Dio dice nella sua parola, non sono parole messe a caso, non sono pensieri così, buttati giù. Noi crediamo, perché è scritto in Timoteo, che ogni parola è ispirata da Dio. Quindi se ogni parola è ispirata da Dio, non è una casualità che sia finita in quel punto e in quella posizione. D'altra parte in Genesi 2, versetto 9, diceva: l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi, e il cui frutto era buono da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Anche nella versione Diodati non viene specificato, e anche nella King James, non viene specificato che l'albero della conoscenza del bene e del male fosse in mezzo al giardino. Forse lo era, non è detto, per cui potrebbe essere un'allusione, però questo è importante. È importante perché? Perché Apocalisse ci ricorda che ogni parola è importante di questo libro. Io stesso che per anni ho meditato la parola in maniera, posso dire superficiale, lo dico perché è la verità, ho meditato la parola superficiale e mi sto accorgendo sempre di più che la parola di Dio bisogna meditarla piano. Ci veniva ricordato, perché c'era anche domenica, da Pietro, la parola di Dio va assaporata, va gustata. Tante volte ci è stato detto, i buoni cibi si gustano, altrimenti è solo un nutrimento, è solo un nutrirci però per mettere delle chilocalorie dentro al nostro corpo. Ma non è questo il piacere di un cibo. Il piacere di un cibo è quando tu ne gusti l'essenza, ne gusti il sapore, ne senti l'odore. E così deve essere la parola del Signore. Questa è la parola del Signore per noi, perché è vita, è vitale per noi. E ancora, non ne mangiate, dice, e non lo toccate, che non abbiate a morire. Altre traduzioni dicono, altrimenti morirete. Ma il Signore non aveva detto, né non lo toccate, né altrimenti morirete. Cosa aveva detto il Signore? Ha detto, non ne mangiare perché? Perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai. C'è una bella differenza. Posso dire per curiosità, ma non per curiosità, sono andato a leggere in alcuni commentatori cosa dicono riguardo a questo passo. Alcuni dicono che sia stato Adamo ad aggiungere questo non lo toccate quando ha riportato il comandamento ad Eva, perché Eva non era ancora stata creata dal Signore quando il Signore in Genesi 2:16-17 dà questo comandamento ad Adamo. Altri dicono che sia stata la donna in un eccesso di zelo ad aggiungere questa parte alla parola del Signore. Io personalmente ed altri pensano che da come è andata a finire questo sia stato più un lamento della donna per un qualcosa che si stava innescando nel suo cuore per questa proibizione, che in realtà era un comandamento a suo favore, a favore dell'uomo, perché Dio sapeva benissimo come sarebbe andata a finire se loro avessero mangiato di questo frutto. La morte era certa. Comunque la parola del Signore non ce la dice questa cosa, per cui non voglio approfondirla oltre, però anche questo è importante. L'altra volta avevo detto che abbiamo dei problemi noi, quando leggiamo la parola di Dio, dei problemi di enfasi. E volevo riprendere un attimo quello che volevo dire su questa cosa, perché penso che sia importante. Il problema di enfasi che noi abbiamo è che diamo una rilevanza, oserei dire stellare, a certe cose, quelle che secondo il nostro discernimento sono importanti, mentre releghiamo altre cose meno importanti con una rilevanza un pochino più bassa. Cosa voglio dire con questo? Nel versetto vediamo chiaramente che ciò che Dio voleva mettere in evidenza non era tanto il problema di toccare l'albero. Quello che il Signore voleva mettere in evidenza era la conseguenza della disubbidienza, del mangiare del frutto dell'albero. E questo è un po' quello che facciamo noi. Perlomeno mi sono reso conto di farlo io, perché io parlo per la mia vita. Poi magari queste cose a voi non sono mai capitate, lo spero. Però c'è, soprattutto quando siamo in difetto, quando abbiamo una condizione di peccato, qualcosa che non ci va molto ben giù, non c'è andata dritta, allora andiamo davanti alla parola di Dio e abbiamo, non dico un pregiudizio, però una specie di l'occhio, direi, e in realtà poi vedremo che cos'è, non è tanto, è semplicemente un approccio carnale alla parola di Dio. Abbiamo una maniera di approcciarci alla parola di Dio che non è secondo lo spirito di Dio, ma è secondo la nostra carne. E questo può fare dei danni terribili, li ha fatti nel corso della storia, ne abbiamo testimonianza, ma quello che importa a noi è che lo può fare nella nostra vita. Può fare dei danni tremendi, con delle grandi conseguenze per noi e per chi ci sta intorno, visto che coloro che ci stanno intorno sono i nostri fratelli, ma anche il nostro prossimo. Quindi, questo è una manipolazione. Il manipolatore per eccellenza della parola di Dio è il maligno. Egli la usa secondo i propri scopi, quindi oserei dire che quando noi abbiamo questo in noi, questa attitudine, dobbiamo veramente fermarci e riflettere, perché vuol dire che non siamo ispirati dallo Spirito di Dio, ma siamo ispirati da ben altri spiriti. Quindi noi dovremmo fermarci, meditare, confessare, se c'è qualcosa da confessare, e poi approcciarci alla parola del Signore. Vedremo dopo, più avanti, non anticipo, lo posso anche anticipare, che noi viviamo per rivelazione. E questo è il grande messaggio della parola. Noi viviamo per rivelazione. che noi possiamo pensare di essere intelligenti, savi, ma più lo pensiamo più saremo stolti, perché noi viviamo per rivelazione, la parola ci viene rivelata dallo Spirito di Dio. Noi dobbiamo sì guardarci dal pensare che si inneschi un minimo pensiero di giudizio nei nostri confronti, da noi nei confronti di Eva, perché veramente se non vigiliamo, se non vegliamo su di noi, la nostra attitudine è la stessa che c'era nel cuore di Eva, la stessa, la medesima che era nel cuore di Eva. Quindi noi dobbiamo avere il coraggio di rispondere a queste cose con Dio, dicendo come ha fatto Gesù. Dio l'ha detto perché sta scritto. Oppure, altresì, sta scritto per cui Dio l'ha detto. Questo è uno di quei casi dove vale il se e solo se. È vero, perché sta scritto perché Dio l'ha detto, o Dio l'ha detto perché sta scritto. Questo vuol dire parola di Dio. No? Questo vuol dire prendere posizione. A volte mi sono reso conto col passare del tempo che ho difficoltà a prendere posizione. Verso certe cose noi dobbiamo prendere posizione. Dobbiamo prendere una posizione che sia chiara, scritturale, chiara, davanti a certi peccati, davanti a certi pensieri. Altrimenti non faremo altro che sprofondare. Questo vuol dire prendere posizione. Chi non prende posizione si fa trascinare dagli eventi. È normale. Se noi siamo in mezzo a una corrente e non prendiamo posizione, non ci ancoriamo fissi, noi ci facciamo trascinare dalla corrente. È normale. Dobbiamo prendere posizione di fronte ai nostri pensieri, di fronte alla nostra carne che va da tutt'altra parte, tranne che verso Dio, e ancorarci fissi alla parola di Dio. Dio l'ha detto perché sta scritto. Quindi io penso che anche sia il pensiero che il Signore mi sta rivelando progressivamente durante queste meditazioni, che sia molto meglio dal punto di vista di Dio un cuore che confessa e si umilia piuttosto che un cuore spavaldo che poi cade miseramente. Meglio l'umiltà, confessare umilmente una cosa piuttosto che cadere miseramente. Poi ci vuole del tempo a rialzarsi quando si cade miseramente. Personalmente penso che ci si rialzi solo per la grazia di Dio. Però ci vuole, le cadute sono rovinose e dolorose, e anche le conseguenze, perché il peccato, fratelli, ricordiamoci che non è senza conseguenze, noi lo vediamo nella parola del Signore, chi ha peccato ha subito delle conseguenze, questo non vuol dire che mettere in allarme, però è quello che la parola ci dice, chi pecca subisce le conseguenze del proprio peccato, e io lo posso testimoniare nella mia vita. Quindi davanti a questo, Con questa premessa vorrei che potessimo leggere insieme Matteo capitolo 4, versetto 5 e 6. Matteo 4, versetti 5 e 6. Dice: allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio. E gli disse: se tu sei figliuol di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno nelle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. Allora qui è chiaro. Abbiamo stabilito che tu sei figlio di Dio. Abbiamo stabilito che sta scritto. Allora buttati giù, tanto c'è scritto che il tuo piede non urterà contro una pietra. Scusa. Ma un momento fa mi hai detto che noi dobbiamo prendere la parola di Dio così come è scritta, letteralmente, e adesso se io dovessi prendere questa parola scritta dovrei gettarmi giù, corretto? Quindi se il tuo occhio ti ha occasione di peccato, toglilo, perché è meglio che tu entri senza l'occhio piuttosto che tu vada interamente col tuo corpo nella genna, è così? Questa è una citazione di un salmo che abbiamo meditato di recente, Salmo 91, versetti 11 e 12. Ma cosa dice questo salmo? Questo salmo dice una cosa bellissima. Dice: o Eterno, tu sei il mio rifugio. Che cosa vuol dire, o Eterno, tu sei il mio rifugio? Dice che qui c'è colui che ha creduto, perché si è rifugiato nell'Eterno e aspetta con fede e con pazienza l'intervento dell'Eterno a pro di coloro che credono e si rifugiano in Lui. Quindi cosa c'entra col gettarsi giù dal pinnacolo del Tempio? E questo ci deve fare pensare. Ci deve fare pensare a un'altra cosa. Se prima abbiamo detto che noi dobbiamo attenerci scrupolosamente alla parola di Dio, dobbiamo farci pensare che, ci deve far pensare che la parola di Dio è parola di Dio, non è parola di uomini. Se noi la prendessimo così, come parola di uomini, approcciandoci carnalmente a quello che è la parola degli uomini, come ho detto prima, saremmo dei grandi illusi. Perché? Perché c'è solo un insegnante, solo uno, che conosce la parola di Dio. Sapete chi è? Lo Spirito Santo. C'è solo lo Spirito Santo che conosce la parola di Dio. E questo ci deve veramente mettere in guardia, perché qui il Signore risponde al versetto 7 con: è egli altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Perché non tentare il Signore Dio tuo? Se voi andate a leggere in Deuteronomio il capitolo 6, riprende un passo di Esodo, capitolo 17, quando il popolo di Dio si accampa a Refidim e tenta il Signore, ossia lo mette alla prova, per dirla meglio, perché loro erano rimasti senza acqua. Infatti Massa e Meriba significano contesa e tentazione, anzi tentazione e contesa. Perché tentazione e contesa? Perché c'è una frase in quel passo, Esodo 17, versetto 7, che è questa: l'Eterno è egli in mezzo a noi, sì o no? L'Eterno è egli in mezzo a noi, sì o no? Allora, questo era il vero significato di quella parola che Satana rivolge al Signore. L'Eterno è egli in mezzo a noi, sì o no? Quindi non era Salmo 91 colui che ha messo la propria fiducia nell'Eterno, colui che si è rifugiato nell'Eterno, aspetta con fiducia l'intervento del suo Dio perché crede che il suo Dio interverrà, il suo Dio interverrà, ma è l'Eterno egli in mezzo a noi, sì o no? Quindi questo era un'altra tentazione, era un provare, era un tentare Dio. Quindi come facciamo? Il punto era questo, che a questo punto mi sono fermato per diverso tempo e ho detto: ma come faccio io a stare in guardia da queste cose? Perché abbiamo letto in diverse parti, se vi ricordate nel corso delle meditazioni che abbiamo fatto, e anche che il maligno va in giro a guisa di leone rapace. Come faccio io a stare in guardia da queste cose? Come faccio io? Cioè, se io penso che solo studiare, meditare in profondità i passi siano sufficienti, perché ho detto che la parola di Dio è la nostra vita, se penso che queste cose siano sufficienti, io sono solo un illuso. E allora la risposta a questa mia domanda l'ho trovata in Giovanni, al capitolo 14, versetto 26, quando dice: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. Lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. Questo passo è veramente fondamentale. Io ho cercato di rileggerlo più volte, sperando che, al di là di impararlo a memoria, che sarebbe solo un esercizio, mi rimanesse veramente nel cuore. Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa, ogni cosa, ogni cosa. E ancora nel versetto dopo, nel capitolo dopo, al versetto 26, dice: lo Spirito Santo che io manderò nel nome del Padre. E anche al capitolo 16, versetto 7. Questo qui è una meravigliosa, questo versetto è una meravigliosa azione sinergica di tutta la Trinità, di Dio che agisce a pro degli uomini. Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa. Allora c'è una grande risposta. Quale? Che se noi non abbiamo lo Spirito Santo o non siamo ripieni dello Spirito Santo, non impariamo niente. Non impariamo niente. Non c'è esperienza di vita. Non c'è vita in noi. Perché? Se lo Spirito Santo insegna ogni cosa, se non c'è lo Spirito Santo non impariamo niente. È logico, mi sembra, no? La parola di Dio, alcuni dicono che non è logica, per me è la cosa più logica che c'è in questo mondo. Se non c'è lo Spirito Santo, non impariamo niente. Siamo solo dei poveri illusi. Era questo che intendevo, perché non voglio altresì che si pensi che studiare, meditare, scavare la parola di Dio sia inutile. Non è inutile, assolutamente, anzi, è fondamentale. Ma farlo senza l'intervento dello Spirito Santo, senza essere posseduti dallo Spirito che sa ogni cosa, è totalmente una cosa, è un esercizio sterile, è un esercizio che non ci darà quella pienezza di vita. Queste sono, perché? Perché queste sono le cose che dice la parola, che l'occhio non ha vedute, che l'orecchio non ha udite e che non sono nemmeno salite nel cuore dell'uomo. Queste sono le cose della parola di Dio. Allora, se l'occhio non le ha viste, le orecchie non le ha udite, non sono salite nel cuore dell'uomo, ci deve essere qualcuno che se le deve rivelare. E questo è lo Spirito Santo. Prima Corinzi 2, versetto 10, dice: Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa. Guardate ancora come preme su questo, perché è fondamentale, è un caposaldo, è qualcosa che deve essere fermo. Anche le profondità di Dio. Che meraviglia, mentre pregavo prima dicevo proprio: Signore, tu che scorri con il tuo sguardo tutta la terra, tu sei colui che sonda il mio cuore, tu hai dei pensieri che sono inavvicinabili, inarrivabili. Come potremmo noi pensare di raggiungere i pensieri di Dio? Come potremmo noi pensare di arrivare a meditare i pensieri di Dio se non per lo Spirito di Dio? Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Ecco qua. Dio però le ha rivelate a noi. Quello che vi dicevo all'inizio. Noi viviamo per rivelazione. La rivelazione, la parola di Dio è la rivelazione del piano di Dio, dei pensieri di Dio. Dio ci fa dei doni, ce ne ha fatti tanti, ma se il Signore non ce li avesse rivelati, chi di noi sarebbe stato in grado di vederli? Io per tanti anni non sono stato in grado di vedere questi doni. Ve lo posso testimoniare, colui che vi parla era io. Sono stato il più grande bestemmiatore di questo mondo. Ho odiato il Signore, ho deriso la sua parola, l'ho schernito, ne ho fatte di tutti i colori davanti al Signore. Eppure un giorno, io lo ricordo bene la mia testimonianza, mentre facevo le cose, le medesime cose che facevo prima, che poteva essere, addirittura mi ero perfino ridotto ad andare in discoteca, che non l'ho mai sopportata nei momenti più critici della mia vita. Eppure, dopo poche riunioni che avevo frequentato, dove si meditava la parola del Signore, quelle parole cominciavano a prendere vita nel mio cuore. Quelle parole parlavano, mentre facevo le cose che facevo prima, quelle parole cominciavano a crescere. E se non è rivelazione di Dio, fratelli, se non è la grazia di Dio, che cos'è? Questa è proprio la mia testimonianza, ve lo dico perché l'ho vissuto. Se non è la rivelazione della grazia di Dio, che cos'è? Se noi siamo interessati, e io direi che personalmente lo sono, ad investigare la parola di Dio, perché devo credere, anche se la mia carne resiste, che questa parola è la mia vita, se siamo interessati a investigare la parola di Dio, a penetrare dentro le scritture perché ci diano vita, perché ci rivelino i pensieri, il piano di Dio per la nostra vita personale. Perché sennò è lettera, questa è lettera. Diventa letteratura se non c'è l'intervento dello Spirito Santo. Ci sono delle belle storie, c'è la storia per chi ne è interessato, ma non è questo il senso. non è la lettera. Di letteratura ne è stata scritta tanta, dei libri ne sono stati scritti in abbondanza. Non è questo il senso della parola. Il senso della parola è proprio penetrare dentro di noi e cambiare la nostra vita. L'altra volta dicevo, qual è il nostro scopo? Diventare parola. Parola vivente. Se noi siamo figli di Dio, fratelli, come giustamente qualcuno diceva in preghiera, di Cristo, come Lui, parola vivente, si è fatta carne, il nostro scopo è essere immagine del figliuolo. Quindi, diventare parola vivente. Come si può fare a vivificare questa parola? Per mezzo dell'intervento dello Spirito Santo. È l'unico che può vivificare la parola in noi e renderla vivente. E un'altra cosa è da cui dobbiamo stare in guardia sulla parola del Signore, non pensare, perché se è vero che lo Spirito Santo insegna ogni cosa, ciò vuol dire che Egli è insegnante, maestro, lui, vuol dire che Lui sa ciò di cui abbiamo bisogno. E di fronte a questa parola mi sono detto, ma quante volte ho detto di fronte a un messaggio, di fronte a un pensiero, di fronte a una parola, ma questa l'ho già sentita. Ancora, ormai lo so a memoria, potrei leggertelo tutto e lo so a memoria, ma quante volte l'abbiamo detto, quante volte ho detto questa cosa nel mio cuore, questa l'ho già sentita, questa la so, ma non è un quiz, fratelli, questa è la nostra vita, è la parola della nostra vita. Guardiamoci veramente da questa abominevole, direi abominevole iniquità, concupiscenza, quindi anche tentazione, di credere che noi sappiamo delle cose. Noi non sappiamo ben niente. Se noi veramente ci convincessimo in questa nostra testa, in questo nostro cuore principalmente, che noi non sappiamo un bel niente, che siamo incapaci di fare qualsiasi cosa, veramente sarebbe la più grande benedizione per noi. E questo è, dobbiamo credere che lo Spirito Santo sia il nostro insegnante. Quindi se ci porta, come è stato fatto col Signore Gesù, condotto nel deserto dallo Spirito e ripieno dello Spirito, vuol dire che c'è un insegnamento. Se noi siamo condotti nel deserto vuol dire che c'è un insegnamento. Stiamo meditando anche grazie al Signore, mediante le meditazioni che sta suscitando anche nel cuore dei fratelli. Questo è importante. Importante riconoscere l'autorità della parola e l'autorità di colui che è il nostro insegnante, Dio è il nostro insegnante, non siamo noi, non siamo autoinsegnanti di noi stessi. Quindi se è vero, e poi finisco perché è 9:30, se è vero che dobbiamo attendere alla parola di Dio, attenerci scrupolosamente, perché è scritto di attenersi scrupolosamente alla parola di Dio, è altresì vero che il Satana è un esperto nel macchinare tale parola. E se noi pensiamo che sia sufficiente imparare, conoscere, studiare anche per anni, anche in ebraico e in greco, non che non sia bello, bellissimo, ma che sia sufficiente, siamo illusi, siamo dei poveri illusi. C'è l'intervento dello Spirito. Se noi siamo stati salvati per grazia, se noi siamo santificati per la grazia di Dio, altresì cresceremo nella vita cristiana di tutti i giorni per mezzo dello Spirito di Dio. Questa rimane la grazia del Signore. Non è che un giorno che siamo divenuti credenti siamo diventati capaci di camminare con le nostre gambe, altrimenti il senso non è quello, il senso dell'essere stati redenti, della salvezza del Signore, ma è bensì ben un'altra: camminare col Signore, crescere, come spesso ci viene detto, salire sul monte di Dio. Quello è il senso della nostra salvezza, quello è dove ci vuol portare il Signore. Quindi, come dice in un passo, non indurate i vostri cuori, come nel giorno di Massa e di Meriba che abbiamo letto poco fa. Veramente, il nostro pensiero è, il mio pensiero andava su questo passo prima, proprio prima di venire in qua, mi veniva in mente questo Salmo, che è proprio come dovremmo, accostarci alla parola di Dio. È l'ultimo passo che leggiamo insieme, è il Salmo 119 versetto 18, ed è un passo che già vi avevo detto l'altra volta, non ve l'avevo citato, e su cui ultimamente sto appoggiando, voglio appoggiare i miei occhi prima di cominciare anche a meditare la parola del Signore, anche quando il Signore vuol mettere nel cuore, nel mio cuore, alcuni pensieri. Ed è il versetto con cui concludo, dice: apri gli occhi miei, un Dio contempli le meraviglie della tua legge. Fratelli, preghiamo veramente il Signore con tutto il cuore che il Signore apra i nostri occhi e ci renda capaci, per l'intervento dello Spirito Santo nel nostro cuore, di contemplare in maniera meravigliosa le meraviglie, tutto ciò che Lui fa nella sua legge e tutto ciò che Lui fa a pro nostro. Che il Signore ci benedica. Amen.